Dunque, nel corso della settimana sono state tradotte alcune parti, forse integralmente l'articolo di Bickel Analysis The Challenge of Pain, la sfida del dolore. Credo che siano state pubblicate, ma i vedrei i commenti, credo integralmente,
Sì,
appuntate, ma avete
appuntate.
avuto modo di leggerlo, di riflettervi sopra. Vorrei solo adesso brevemente ricapitolare i punti centrali e poi aprire un pochino la riflessione, la discussione, in modo da trarne insomma un pochino il succo. La prima considerazione che è interessante in quell'articolo è che riprende la suddivisione delle sensazioni, secondo il Satipatthana, in due categorie. Ricordate, la prima era della triplice categoria, cioè uno può contemplare nel momento presente l'avvicendarsi di esperienza piacevole, spiacevole, né piacevole, né spiacevole. Se vi ricordate, lo avete applicato nella vostra pratica meditativa, lo scopo di questa ripartizione non è di immaginare come dire, qualche cosa di fisso che si chiama piacevole e finisce qui, che si chiama spiacevole e finisce lì, che si chiama neutro e finisce lì, ma di semplificare il campo dell'esperienza e di notare soprattutto il tipo di relazione, di reazione, di relazione, in modo che la consapevolezza impari, diciamo così, a cogliere e a rilassare quel tipo di reazione nata dalla tendenza latente. Inoltre, attraverso la contemplazione di questa triplice categoria, cominciamo a vedere la relatività del piacere, del dolore, della neutralità, di come a seconda anche dell'atteggiamento mentale, l'una può sfumare nell'altra, anche di come quando parliamo di dolore o di piacere, come concetti, come etichette, sembrano categorie fisse. In realtà, nella viva esperienza, quando cominci a accendere l'attenzione e implementi l'istruzione del Buddha sul contemplare dal punto di vista del sorgere, dello svenire, cominci a vedere che piacere, sì, ma è qualcosa che oscilla, che vibra, che ha dei picchi, che ha delle valli, come pure la sgradevolezza, è qualcosa di impermanente, di incostante. Quindi questo è un pochino quello che abbiamo cercato di vedere dal punto di vista della suddivisione triplice, ma c'è un'altra suddivisione nella istruzione Satipatthana che da un certo punto di vista è ancora più cruciale ed è quella fra Vedana, cioè sì, mondana e non mondana, questo è il modo in cui lo rende Bikonala, io letteralmente samisamira, misa vuol dire come della carne e non della carne, nel senso che la sensazione mondana ha a che vedere con la qualità del contatto, con la natura dello stimolo, mentre la sensazione piacevole, spiacevole e neutra di tipo non mondano non dipende dalla qualità dello stimolo o dalla relazione dello stimolo. E quindi Bikonala in questo articolo giustamente riprende il tema della sensazione dolorosa di origine spirituale o che non innesca la tendenza latente all'avversione, non ha a che vedere con la resistenza a qualche cosa che mi manca dal punto di vista sensoriale o che mi è arrivato, come dire, no? Un impatto non voluto o il desiderio di qualche cosa che non ho, né ha a che vedere con una forma di avversione psicologica, come ad esempio molte forme di sensazioni dolorose tipo che nascono da contatti mentali, cioè penso qualche cosa. No? Per esempio un'autocritica certamente genera una sensazione dolorosa, questa è mescolata con elementi di crudeltà, con elementi di ostilità e con grossi elementi di illusione, perché no? Immagina un sé fisso al quale si rivolgono, diciamo, determinate accuse, invece di notare, per esempio, quello questa azione non è appropriata, no. Sì? Ci siamo tutti. Invece la sensazione dolorosa di tipo spirituale è quella che noi, che possiamo cominciare a, che si affaccia, a volte è soffocata da idee non appropriate, si affaccia quando si è esperito in una qualche misura una forma di libertà, di pace, si intuisce la possibilità di una liberazione e si percepisce però anche ancora il limite, l'immaturità o il fatto che questo, diciamo così, intuita o a volte anche esperita liberazione dagli inquinanti, quindi la condizione in cui non c'è da desiderare, non c'è da avere avversione, non c'è più questa illusorio attaccamento all'io, al divenire, al passato, al futuro, al presente, insomma questa pace, questa libertà è stata intuita, è stata percepita forse a tratti, però si è anche molto coscienti che questi impulsi, queste abitudini continuano ancora a, diciamo così, non sono state estirpate. Quindi si prova questo senso di, nella Bipanala, in quell'articolo, se l'avete letto, riprende la formula, no? In cui in uno dei sutta si parla, in cui la persona pensa, quando potrò dimorare in quella, no, stato della pace, della libertà a cui aspirano le persone che lasciano la casa per la vita senza casa. Quindi questo è un tipo di dispiacere che nasce da un'aspirazione spirituale e che però, anche se è messa naturalmente in bocca, diciamo così, a un bhikkhu, perché sapete, nei sutta c'è un pochino questo paradigma di persone che puntano, no, sulla tutto, quindi lasciano la casa, lasciano il loro ruolo sociale, lasciano i beni materiali perché investono tutto su questo desiderio, e certamente quando percepisce ancora uno iato, no, una distanza, questo genere, come tutti i desideri, il desiderio porta con sé sempre un senso, no, di, in qualche maniera, quando il desiderio non è appagato porta sempre una forma di tristezza. In questo caso è una tristezza di tipo spirituale che potrà essere completamente superata soltanto con l'assaporare la meta. Quindi volevo sapere anche un po' con me su questo, se ne avete avuto un assaggio, se avete messo a fuoco anche il perché è considerato qualche cosa che non solo non va evitata, non va considerata negativamente, ma è un tipo di dolore particolare che non è amaro, non ci sono elementi di avversione, che in un certo senso aiuta, no? Anche aiuta a riorientare, aiuta a riorientare proprio la vita. E poi l'altro elemento, naturalmente, che l'articolo mette in luce, riprendendo il Salla Sutta, che tutti ormai penso avrete ben letto e compreso, il famoso discorso sulla freccia, e cioè sul fatto che la mente non allenata, non addestrata, che non conosce il Dhamma, quindi la persona ordinaria, noi stessi quando agiamo sull'onda di un'abitudine normale, potremmo dire, e non conosciamo un altro modo di essere liberi dal dolore, dallo stimolo doloroso, dalla sensazione dolorosa, se non cercando il piacere. Questo è un punto molto importante, cioè ecco come sono collegate il tema della sensazione piacevole ordinaria o mondana, sensoriale, e il tema del dolore. Sono due facce della stessa medaglia. Quindi uno dei modi di immaginare il samsara, cioè questo circolo vizioso, no? Questo a volte immaginato come un vortice, a volte noi non ce ne rendiamo conto, percepiamo soltanto un po' gli alti e bassi, una forma di vaga irrequietezza, eccetera. Quando cominciamo a guardare un po' meglio, momento per momento, ci accorgiamo come di un oscillare, come di un ricercare costante di cercare di lenire o prevenire le sensazioni sgradevoli che sono connaturate ad avere un corpo. No? Analia giustamente mette, questa è una contemplazione molto importante, di notare che il corpo, l'avere un corpo fisico, comporta costantemente una serie di attività per prevenire o lenire le sensazioni di fame, di sete, di freddo, di caldo, il sonno, l'andare al bagno, proteggere da malattie, da altri stimoli. Parliamo poi quando comincia l'età, i medici, le analisi, i test, le ecografie e via enumerando. E quindi questa continua manutenzione che comincia fin dalla mattina fino a quando non andiamo a letto e poi riprende è qualcosa di intrinsecamente doloroso a cui si cerca, diciamo, di ovviare cercando di generare delle sensazioni di piacere. Quindi anche al di là, quindi non parliamo naturalmente della ricerca del piacere di tipo edonistico, no? L'aggiungere l'in più, anche semplicemente la vita più semplice comporta. Quindi notiamo se siamo veramente, ecco, questa è una forma di vipassana, cioè di vedere realmente la natura del dolore. Cosa vuol dire? Cioè vedere che è connaturata e che però cercare costantemente di sopperire attraverso la ricerca di, come dire, una sorta di contentino, per cui tu, no, tipicamente cerchi di lenire. Questo però non dà una risposta definitiva, non c'è una via d'uscita. Anzi, quando il Buddha parla di comprendere la via d'uscita, no, dalla sensazione sgradevole, la via della libertà, include anche quella piacevole, cioè sono due facce indissolubili della stessa medaglia. Fino a che non impariamo invece la sensazione piacevole, sensoriale o psicologica, quella che ci procuriamo con le nostre fantasie o con l'immaginare, come dire, qualche cosa di bello, la mente costruisce una situazione come appagante, naturalmente appena l'ho costruita come appagante per un attimo c'è un fremito da qualche parte perché potrebbe cambiare. Anzi, di fatto cambia, basta, no? La festa di compleanno, sei lì, la torta, gli amici, si stappa la bottiglia. Se tu veramente entri un attimo a sentire quel senso di calore, qualche cosa di un attimo noto, basta un nulla, no? Immaginiamo uno si sente male oppure quell'altro dice una frase all'improvviso poco appropriata o tutti sovviene di un problema. Cioè, è tutto così fragile. Quindi quando si comincia a vedere in profondità sia la fragilità del piacere sensoriale sia l'inevitabilità di questa sgradevolezza, dell'essere sottoposti a impatti sgradevoli, comincia, se la mente, diciamo, si ricerca la verità, si comincia a cercare un qualche cosa di più radicale. Nel senso che ci si accorge che la via d'uscita non è come anche a volte molte correnti meditative oggi sembrano proporre, l'accettare il piacere come piacere. Questo non crea una via d'uscita, anzi crea nel tempo psicologicamente una forma quasi di passività, se non addirittura di dissociazione, in cui noi immaginiamo, come dire, che il piacere e il dolore esistano indipendentemente, no? Io sono un soggetto separato che esiste indipendentemente, a cui capitano via via sensazioni, piacere di dolore, che io devo imparare in qualche maniera a non reagire. Questo modo di vedere non soltanto non è quello che il Buddha prescrive, ma per quanto mi riguarda lo psicologo, notato nel tempo, può generare delle distorsioni, secondo me c'è quasi una forma di dissociazione. Viceversa, il Buddha parla di una via d'uscita. Nel Salla Sutta si parla proprio il nobile discepolo che comprende il Dharma, che vede chiaramente e trova una via d'uscita dalla sensazione sgradevole tramite il distacco, tramite il lasciare andare, tramite la retta visione, che non fa affidamento sulla sensazione di piacere. Non dice che non prova piacere, non prova dolore, non prova neutralità, li prova, ma conosce la via d'uscita. Questa via d'uscita è qualcosa che va sperimentato, che comincia, diciamo, ci si affaccia quando si comincia a mantenere un senso di presenza mentale, di consapevolezza, al sorgere e svanire del dolore. Non si ha più paura del dolore, non lo si vede più come la prova di un fallimento. non lo si prende più come qualche cosa di personale, ma non si comincia a separare nettamente il dolore fisico, stimolo, dalla sofferenza. Cioè si scopre che quando non c'è avversione, quando non c'è orgoglio, quando non c'è illusione, il dolore è quello che è. E ci può essere un cuore in pace, un cuore gioioso in presenza di dolore. Quando uno comincia a vedere questa apparente paradossalità, cioè che può sperimentare la gioia, questa forma di pace, di serenità, di gioia che la mente impara a produrre autonomamente, riesce anche, in molti casi lo vediamo in meditazione, no? A lenire il dolore, magari non sempre, ma comunque riesce, è qualcosa di indipendente. Piano piano si comincia a percepire la possibilità di sviluppare un qualche cosa di indipendente. E questo piacere e gioia nati dal distacco, che non derivano dall'aver avuto uno stimolo gradevole, sensoriale, o di aver risolto qualche cosa, dà nel tempo una grandissima fiducia, quindi ci rende sia più sereni nei confronti di un inevitabile dolore fisico che può venire, o la stanchezza che la vita sensoriale comporta, ma ci rende anche molto meno, come siamo, ingenui nei confronti delle gratificazioni sensoriali. Quindi vedete come a un determinato momento il tema della disillusione nei confronti del piacere sensoriale e invece della non paura del dolore non sono di per sé bastevoli. Ci vuole un terzo passo, di cui parleremo nell'ultimo incontro, che è quello di aver compreso questa possibilità di una gioia, di un piacere che non derivano dai sensi. E questa possibilità, che è lo scopo della meditazione, quando più e più volte si sperimenta questo, cioè il rapporto col dolore cambia completamente. Fino a che questo non è stato sperimentato in una maniera sostenuta, rimane sempre qualche sforzo, diciamo, rimane la tendenza latente a resistere alla sensazione spiacevole. Non si riesce ancora a vedere, quindi c'è un'ignoranza nei confronti della neutralità, che non si riesce a godere pienamente come metodo per pacificare la mente, e c'è un'ipervalutazione del piacere sensoriale. Questo è normale, cioè non dobbiamo prendere una forma di nostro difetto, dobbiamo, come dire, vederlo in prospettiva come una forma di normalità, solo che questa normalità a un determinato momento possiamo cominciare a vedere che è passibile di una certa evoluzione. Mi fermerei qua, se ci sono commenti, approfondimenti, esperienze, se volete riprendere qualche brano, qualche frase di quell'articolo che vi è rimasto più o meno chiaro, e siamo qui per...
Io avrei una domanda, sì. In relazione a un tuo commento sul forte. Quando hai citato forse il challenge of pain andava tradotto come la sigla del dolore della sofferenza, e pensi invece che il dolore è sofferenza, cioè dolore fisico, sofferenza legata alla sofferenza, c'è stato un cenno a, credo, Stephen Batchelor, parlando del buddismo secolare, dicendo che invece il buddismo secolare non distingue tra dolore e sofferenza. Beh, però non mi è assolutamente chiaro questo.
Sì. Sì, dunque, chiaramente mi rendevo conto già mentre scrivevo di quello commento, era perché avevi, sì, perché avevi tradotto bene, naturalmente sul dizionario inglese benissimo tradurre sofferenza, però in quel caso pensavo che fosse meglio tradurlo del dolore, perché analogo andava a parlare del fatto che la contemplazione consapevole del dolore parlava anche del dolore fisico, quindi degli studi appropriati che sono stati fatti, delle implementazioni della pratica di presenza mentale per persone che hanno dei dolori cronici, eccetera, che quindi univa sia, no, delle ricerche più di tipo scientifico, neuropsicologico e l'antica sapienza di Sutta, per andare a dire che cosa? Che il grado di la sofferenza è intesa come esperienza globale, non necessariamente, secondo Freccia, adesso ne parliamo a parte, ma la sofferenza è sempre un'esperienza soggettiva, globale, no? Di tipo psicologico, nei confronti del dolore, ed è soggettiva e tende a variare, per cui per qualcuno un mal di denti, no? Può essere un'esperienza sì dolorosa, ma tutto sommato foriera di poca sofferenza. Per qualcun altro avere l'acne può essere una fonte di terribile dolore. Quindi in quel caso io volevo distinguere sofferenza come proprio categoria psicologica che è estremamente variabile e che può essere, che nel sutta si dice c'è la fine della sofferenza. Viceversa, il dolore in quanto stimolo doloroso, in quanto esperienza sgradevole, è qualcosa che entro certi limiti, per esempio con la meditazione, puoi sospendere, ma in certi altri casi basta una temperatura eccessiva, un osso, l'abbiamo detto, il dolore come sensazione dolorosa non è superabile. Fin qui ci siamo tutti? Quindi gli studi di Kabat-Zinn, eccetera, e l'esperienza clinica ha dimostrato che non è che le persone se lo inventano, quindi dobbiamo stare molto attenti a non vedere le cose in maniera meccanicistica, no? Tipo, c'è il dolore che è una categoria assoluta da una parte e poi ci sta una costruzione psicologica. Non è proprio così. C'è una sofferenza soggettiva e tu puoi, attraverso vari modi, diminuire quella sofferenza, fino anzi ad azzerarla, laddove il dolore... E la cosa molto interessante che si vede a livello clinico è che col diminuire, forse l'avete visto chi di voi proprio si occupa a livello clinico, col diminuire di quella sofferenza interiore, no, spesso e volentieri si allevia anche il dolore che tu percepisci a livello somatico. Ci siamo fin qui. Ora, nei sutta però, e nella prospettiva del buddismo antico, si fa un passo ulteriore, e cioè si arriva a dire che il dukkha dell'esistenza, no? Il Panchupadana Kanda dukkha, cioè l'adesione, l'identificazione con il mondo dell'esperienza, no? È la sofferenza, è una sofferenza, come dire, è l'esperienza della sofferenza, e che questa esperienza della sofferenza può cessare. Cioè, in altri termini, quando si parla di liberazione a tutti i vari gradi, no? Col primo grado si eliminano le radici di un certo tipo di sofferenza, poi via via si sradicano le possibilità di generare. Non si parla del fatto che uno non proverà mai più sensazioni sgradevoli, ma che le sensazioni sgradevoli che proverà e il grado di sofferenza che ci viene costruita sopra è relativo a quelli che sono chiamati inclinanti. Capisci? Quindi quello che invece ho visto, sia leggendo che discutendo, non solo Steven Batchelor, ma in generale anche con diverse persone che incontro ai ritiri, eccetera, che praticano una prospettiva secolare, ritengono che la parola dukkha, no? Quel termine dukkha, non notano questa duplicità semantica, cioè che in qualche contesto indica semplicemente dukkha vedana, cioè, capito? Un dolore fisico, e che però sia molto chiaro che la terza nobile verità è dukkha niroda, cioè la cessazione di dukkha, di tutta la sofferenza. No? Loro dicono non è possibile, perché fino a che uno ha un corpo fisico proverà in qualche caso dolore. Quindi reinterpretano quella frase come cessazione della reattività al dolore. Questo non è corretto dal punto di vista dei testi antichi, perché l'esperienza soggettiva della sofferenza è qualcosa di globale, capisci? E quindi anche la sensazione stessa è esperita in una maniera diversa.
Sì, però posso capire.
Sì, prego.
No, non è che, cioè, è una sfumatura sottile, nel senso che da una parte si viene a dire, da una parte di un secolare, che abbiamo un po' dico, potremmo provare sensazioni di dolore, eccetera, eccetera. Dall'altro lato, quella perspettiva che stai indicando tu, che è legata al tuo amico, pare di capire che si dice una cosa appena diversa, nel senso che tu stesso dicevi, si continueranno a trovare dolori, piaceri, sensazioni, piaceri, piaceri, ma non ci sarà più la sofferenza intesa in questo senso globale, quindi forse non c'è la distinzione netta che fa la perspettiva del tipo secolare, ma è la linea.
No, non è una linea di distinzione, perché infatti anche il tema del samadhi è completamente frainteso, cioè non si mette l'accento sul fatto che nella misura in cui la mente, per esempio in Samadhi, non esiste neanche il dolore fisico. Questo per esempio non viene spiegato perché. Cioè, in altri termini, anche quello che noi chiamiamo dolore fisico è in qualche modo è frutto del contatto, e il contatto può cessare. Quindi quando si parla di terza nobile verità, l'esperienza del nirvana, cioè, si mette il dito sul fatto che l'esperienza del contatto non è una cosa meccanica. Ti ricordi che l'abbiamo detto proprio all'inizio di questo seminario, cioè un conto è intendere la vita umana o l'organismo umano come una macchina, no? Cioè come qualche cosa di una macchina, c'è un input e c'è un output. E non è così, dentro c'è qualche cosa, cioè lo stimolo non arriva, non c'è lo stimolo e la risposta alla domanda, capisci? Quindi il vero discrimine è tra avere la... Io l'ho sentito spessissimo dire fra persone, ad esempio, che venivano a dire e dicevano ma nella misura in cui sei nato dovrai soffrire. Questa idea di sentire una sofferenza inevitabile è in chiaro contrasto con l'esperienza di chi ha compiuto, diciamo, si parte del sentiero dal punto di vista delle... in cui tu ti accorgi che in qualsiasi circostanza l'esperienza della sofferenza non è legata allo stimolo, ma è legata alla quantità di investimento nello stimolo, ed è legata soprattutto all'aver più o meno coltivato una forma di ricchezza interna, capisci? Che in qualche maniera risignifica l'esperienza del dolore. Tutto questo discorso io non lo vedo nel buddismo severale. Lo risignifica all'inizio. Lo risignifica mentre fai il cammino. Quindi, per esempio, abbiamo visto questa cosa che dicevamo sul rapporto col quotidiano incontro con, no, il corpo come qualche cosa che va continuamente mantenuto. Vedere questo, sentire questo, percepire la frustrazione di questo e generare dei modi, capito, per fare i conti con questo, che risignifichi questa esperienza, è parte del sentiero. Però questo non è fine a se stesso, questo è una graduale trasformazione fino al punto del trascendimento. Per esempio, parlo da parte di qualcuno che l'esperienza di chi è sul sentiero, quindi che non ha completamente resciso i vincoli. Quello che per esempio io personalmente noto sempre di più è che l'incidenza del dolore fisico è sempre minore. Cioè, fondamentalmente mi accorgo che il 90%, 90, anzi 99% delle sensazioni sgradevoli di cui sono consapevole sono relative a forme di inquinante mentale che generano dolore. E che quindi, quando per esempio superi i 5 impedimenti e hai più e più volte notato e osservato qual è la tua esperienza generale, soppressi i 5 impedimenti, il dolore è veramente minimo. Sì, può capitare, ma lo dicevamo qui, nella nostra vita così, capito, abbastanza tranquilla, in cui puoi avere l'aspirina, in cui puoi avere il detto sulla testa, mantenere un corpo fisico è estremamente facile. Invece io noto che c'è molta accento sulla sofferenza psicologica, la quale aumenta invece di diminuire, non so se sei reso conto, cioè nella nostra società io non vedo una maggiore felicità, proprio perché abbiamo a portata di mano, ecco, queste considerazioni mi portano a dire, dai discorsi che ho fatto appunto con vari buddisti secolari, eccetera, che c'è una divergenza, cioè nel loro caso non c'è proprio nessun tipo di fiducia, lo dicono loro, lo dico io, cioè non è una mia critica, è quello che loro affermano, anche se che la formulazione del buddismo classico, secondo loro è incongruente, perché non si può parlare di cessazione di dukkha in quanto esistono. Quindi, capito, in quello volevo dire, mentre nei sutta c'è questa duplicità semantica del termine dukkha. Quindi cessazione di dukkha vuol dire cessazione della sofferenza, che in molte parti include anche quella fisica, perché in meditazione, nei vari stati meditativi, e quando il Buddha, infatti il Buddha dice, no, quando è molto malato, ti arriva 80 anni, c'è male alla schiena, c'è mal di pancia, eccetera, cioè, provavo sensazioni dolorose, eccetera, tranne quando entravo nella contemplazione del vuoto. Quella contemplazione vuoto è una forma di meditazione che è per noi accessibile, non è che devi essere un arhat, certo per l'arhat è più facile, che ha a che vedere proprio con la rilassare il senso del contatto, rilassare il senso della percezione. Certamente per noi va tenuta in piedi, quindi è soltanto temporanea. Magari non abbiamo né il tempo né la voglia di fare questo per evitare il dolore fisico, anche se nei ritiri è molto utile. Mi stai seguendo? Quindi sono, è l'affermazione veniva dal buddismo secolare, io l'ho detta perché partendo dalla banalità sulla traduzione, perché altrimenti non si capisce che cosa vuol dire quando tu vai a vedere la terza nobile verità e parla proprio di dukkha nirodha, cessazione della sofferenza. Allora si dice, ma com'è possibile che sia cessazione continuativa dal punto di vista del fatto che poi esistono sensazioni spiacevoli? La risposta è che il termine dukkha può avere questa, capito, variante semantica, quindi dukkha vedano una sensazione spiacevole è un conto, ma la sofferenza è un'altra, non è solo una forma di reattività. Per esempio c'è il fatto della percezione, per esempio mentre parlo con te ogni tanto mi va l'attenzione su una sensazione in quest'area, no? C'è forse uno stiramento, qualche cosa, perché sai, sono stata magari in questa stessa posizione adesso per vario tempo, mentre parlo, mentre comincia a esserci un vago senso di sgradevolezza. Diciamo sì, non, essendo quando l'attenzione è presa da qualcos'altro ed è contenta di quello che fa, questa sensazione veramente sfuma, sorge cessa sullo sfondo. Se io mi ci comincio a concentrare, sono certa che questo diventerà un elemento che mi chiederà di fare qualche cosa. Mi stai seguendo?
Quindi una cosa che ho sperimentato, che io l'ho sperimentata questa meditazione, mi ricordo una meditazione in cui avevo un dolore che era veramente molto forte. E a un certo punto, invece, ascoltando il respiro, è sparito completamente, sono rimasta 2 ore. non sentivo più, no?
Esatto.
Non c'era più niente. Non
esatto.
C'era. Esatto. Ed ero partita veramente da un dolore forte, che inizialmente dicevo, adesso appena possibile mi alzo e finisco, cioè almeno mi alleni un po'. E invece, concentrandomi sul respiro, proprio mi è... Non
esatto.
L'ho più sentito.
Perché quello che c'è, vedi, questa esperienza, per esempio, che è tipica di tutti quelli che fanno meditazione, no? Intensiva, cominci a capire che l'esperienza del dolore, parliamo proprio del dolore fisico, non del dolore morale, anche l'esperienza del dolore fisico non è un assoluto, è sempre relativo. E il dolore, come dice il Buddha, nasce dal contatto. Che cos'è il contatto? Ripeto, non è la telecamera, capito? E quindi l'immagine, la telecamera. Il contatto è sempre un'esperienza globale. E un elemento del contatto è l'attenzione. Siccome l'attenzione è fortemente
spostata,
il dolore cessa. E quello che però succede è che non è solo un trucchetto, è che questo ti... Come dire, impari qualche cosa dentro, ecco che adesso forse si spiega meglio quello che intendevo per risignificazione, è qualche cosa che tu capisci che ha meno impatto, definisce meno la tua esperienza, quindi anche il domani che tu non sei concentrato sul respiro e quindi hai dolore perché stai facendo un'altra cosa eccetera, comunque sarà molto periferico rispetto alla tua attenzione. Mi state seguendo? Quindi la tendenza latente a ricercare subito un contentino da qualche altra parte è alleviato. Quindi, prego.
Volevo dire che già in auto-discriminazione santa oggi, veramente non so se riuscirò a stare seduta, però tanto non mi schiena. E però, venendo qui, già mi perdo di ricordo dell'idea che sarei andata con molta benevolenza tutta la giornata passata a esplorare questo mal di schiena. Già lei dice, no, lei no, insomma, dicevo tra di me, sì, perché mi sembra di avere come una mano che mi stringe una stretta in questa fascia lombare. Io mi sono messo in cuscino, ho creato delle condizioni abbastanza buone, però la mal di schiena c'era. e mentre meditavo il mal di schiena è completamente scomparso dopo una giornata di 8 ore pesanti in cui io non so se andrò a casa, cioè veramente mi chiedo, è veramente di avvicinare a quanto soprattutto, e di aver pensato che ci avrei dato attenzione, perché mi rendo conto che oggi la mia povera schiena avrà più diritto di camminare.
Ma sottolineo di quello che tu dici, benevola attenzione, cioè la benevolenza che tu ti sei proposta addirittura come programma, questa è la cosa esatta, cioè te lo sei proposto programmati di dire ecco, il dolore richiede, esperienza del dovere, come già capovedi che vuol dire risignificazione, per la mente ordinaria il dolore è una brutta notizia che di per sé motiva l'evitamento, l'avversione o il cercare di andare altrove. In una mente un po' più lavorata è un altro segnale, il segnale che c'è bisogno di dolcezza, c'è bisogno di gentilezza, c'è bisogno di amore, di benevolenza. Quindi che vuol dire in parole povere? Che l'elemento dell'avversione comincia a essere... Ecco, però il punto importante, lo ribadisco perché altrimenti non si capisce il sutta della freccia e lo si interpreta a metà. Il punto non è stoicamente sopportare il dolore, il punto è che il dolore è un'esperienza soggettiva comunque, quindi cessa. Certo, non sempre, voglio dire, no? Però in quel caso, in moltissimi altri casi, gli ultimi di tanti che conosco, io ho fatto appunto, lo ripeto sempre, un'esperienza in ospedale di 40 giorni di ospedalizzazione, non con un unico dolore, qualcosa di molto più difficile perché è uno stato di spossatezza e di sgradevolezza globale su tutti i sensi, inclusa la mente, perché aveva una forte infiammazione cronica, quindi c'era anche uno stato di depressione reattiva, di grande irritabilità, cioè tutti i valori, diciamo così, metabolici, fisiologici erano sballati, oltre la stanchezza cronica derivante dal non dormire per molti giorni, farmaci, il cortisolo, chi più ne ha più ne mette. Quindi il corpo era semplicemente qualche cosa da evitarsi. E la cosa molto interessante è stata che la benevolenza non riusciva a dominare, no, la grande forza della tensione e irritazione. Quello che è riuscito a dominare tutta la situazione è stato invece la forza del discernimento. A un certo punto il recidere il senso del futuro, del passato, del movimento della mente, capito? Rimanere completamente fermo in quella situazione ha consentito una grossa trasformazione, no? E ho visto pure il passaggio, capito? Da momenti di atroce sofferenza fisica, parlo proprio di atroce fisica e mentale, a momenti di completa gioia, serenità e pace. Una persona non allenata lo troverebbe assurda una cosa del genere. Per noi che meditiamo capiamo, perché c'è come una tensione, quando quella tensione si allenta nella mente e questa famosa tensione dell'attaccamento, scopriamo che ci sono livelli e livelli sempre più profondi. Quando quella mano fatidica si smolla, è miracoloso, è miracoloso. È qualche cosa che va molto oltre la stoica accettazione del dolore. Ecco, scusami, sono di lungo, perché è molto importante che quello che tu dici, cioè c'è un elemento attivo, no? Di apertura, di interesse, non è a dire voglio provare un trucco per mandare via il dolore, se no quello dice maramino.